La parola è a voi però, come abbiamo detto, quindi non so se c'è qualcuno di voi che vuole iniziare a rompere il ghiaccio. Mi rivolgo dal lato destro, ma va bene anche il sinistro per quanto mi riguarda. Quindi...
Ma cosa la vorrete io? Da quanto mi state letto questo caso, ci meravigliamo ogni giorno.
Non si sente.
Ma c'è il microfono?
Sì, scusa, facciamo, almeno sono utile a qualcosa.
Dunque, abbiamo stabilito tra noi che le domande vengano indirizzate o a me o a lui, o a tutti e due ovviamente, e che noi si risponda ognuno quando è interpellato, non quando è interpellato l'altro, e neanche repliche. Ecco, ecco.
Ma io questa domanda la pongo a tutti e due, perché me la pongo continuamente, no? Da quanto è stato letto questo Papa, ogni sua parola è stata sempre un po' così troppo chiara, non da Papa, si è rivolto al popolo, quindi ci meraviglia sempre. E questo ci fa riflettere continuamente anche su quello che la Chiesa porta avanti, no? Come discorso. Vorrei da voi qualche riflessione.
Il problema non è solo l'Amoris Laetitia, ma è in generale che la cosa si ripete anche per una serie di altre situazioni. Allora
sì,
vorrei capire
continuamente.
Come per esempio la definizione. Delle volte quella proprio veramente mi ha scioccato, la definizione dice tante volte Gesù fa lo scemo, ma che espressioni sono queste? Insomma, risonata diciamo questa espressione in tutti i telegiornali per chi l'ha sentito, insomma. Cioè un Papa non può definire Gesù scemo. Già cioè, questa cosa praticamente.
Per i giovani, non è per i grandi, è per i giovani parla, per i ragazzi, per i giovani.
Allora,
scusate, andiamo un po' d'ordine.
Gesù è Gesù, e i comandamenti di Dio sono 10.
Allora,
bisogna fare delle domande in modo che loro possano.
Allora, scusate. Scusate.
Parliamo della comunicazione.
Allora, abbiate pazienza. Ora abbiamo capito, c'è una domanda con rinforzo, diciamo, e non andiamo oltre, ora noi rispondiamo. La domanda è fatta a tutti e due. E tutti e due rispondiamo. Naturalmente cerchiamo di essere brevi per poter avere altre domande, spazio per altre domande. Provo a dire la mia, poi si fanno altre domande. Adesso si risponde a questa. Un attimo. Allora, Papa Francesco ha una specie di raddoppio di chiasso, chiamiamolo così, interpretativo o di eco ai suoi interventi rispetto ai papi precedenti, ma non è che sia una novità così, diciamo, sensazionale, perché non è, su Papa Benedetto c'erano libri sul fatto che era il Papa più criticato, il Papa più attaccato, e si discutevano tutte, benché fosse un teologo e tanto chiaro nell'esporre, anche si disputava ogni questione, continuamente dovevano intervenire i suoi portavoce, eccetera. E Giovanni Paolo II e Paolo VI, il Concilio, cioè che vi sia diatriba intorno ai papi e ai pronunciamenti della Chiesa non è una cosa così. È vero però che su di lui c'è di più. La domanda poi aggiuntiva che dice evoca, diciamo, che richiama una frase che ha detto Francesco su Gesù che fa lo scemo. Allora, ricordo molto bene questa cosa, perché noi giornalisti poi abbiamo il tormento di dover intervenire su queste cose, di doverle precisare, di doverle... e quindi dobbiamo studiare un po' per tutti i lati. Allora, la situazione era questa: lui commentava l'episodio della adultera lapidata, insomma minacciata di lapidazione, che Gesù salva dalla lapidazione, e a un certo punto dice, si mette a scrivere per terra, fa un po' lo scemo. No, non ha detto che Gesù ogni tanto faceva lo scemo o che era sua professione abituale fare lo scemo, ha detto che in quell'episodio questo scrivere per terra, lui invece di stare a dire non si sa bene cosa voglia dire, gli esegeti discutono, ha detto con fare diciamo naif, popolare, forse anche grossolano, ha detto fa un po' lo scemo. Ecco, quindi la cosa va interpretata in quel contesto, non va fatta diventare un'accusa di scemenza a Gesù Cristo, che lui non intendeva minimamente dire questo.
Ma sulla comunicazione di Papa Francesco, si potrebbe
passare tutta la
storia. Esattamente. Però io mi ricordo che il suo superiore generale gesuita, il preposto generale dei gesuiti a suo tempo, padre Kolbenbach, che io ho conosciuto e intervistato nel 2005, è richiesto dall'arcivescovo cardinale di Buenos Aires, Tarrasino, di dare un suo parere sulla nomina di Bergoglio a vescovo ausiliario della diocesi di Buenos Aires, scrisse che lo sconsigliava, anche perché l'uomo aveva un equilibrio non sempre controllato, l'uomo aveva anche un linguaggio un po' volgare, e soprattutto era connotato da doppiezza. Padre Kolbenbach, che era un olandese vissuto a lungo in Libano e morto anche in Libano, che è stato superiore generale dei gesuiti per più di 20 anni. Ecco, l'uomo Bergoglio, e lo riconoscono anche coloro che, una parte almeno di coloro che apprezzano molto di più di quello che fa, che non faccia io, riconoscono che ha un carattere diciamo un po' particolare, tanto è vero che, ripeto, il preposito generale gesuiti sconsigliava la sua consacrazione a vescovo. Detto questo, non ci si può meravigliare del fatto che quasi ogni giorno Papa Bergoglio crei involontariamente, ma anche volontariamente, perché non dimentichiamoci, sono un po' furbo, io non lo dimentico mai, crei dei casi mediatici. Esempio, quando disse, tornando dal Brasile, le conferenze in aereo sono una collezione di perle inenarrabili, chi sono io per giudicare? La frase in realtà si completava, se ho buona volontà, se sono in cerca del Signore, eccetera. Però i mass media immediatamente capirono che cosa andava evidenziato, perché mediaticamente era una frase ghiotta. Chi sono io per giudicare? Ecco che cade una, tra virgolette, secolare, diciamo, ostilità della Chiesa Cattolica, anche lì ci sarebbe da discutere, verso il mondo omosessuale. Allora, questo accadeva all'inizio del pontificato, però accade ancora oggi, continuamente, in ogni conferenza stampa, dice per esempio, un'altra, poi finisco, parla del fondamentalismo islamico, e spesso dice, ma anche noi cattolici, il terrorismo dell'ISIS, anche noi cattolici abbiamo gli stessi fondamentalisti, eccetera. ma sono cose che storicamente non reggono, non stanno né in cielo né in terra. Dunque, Papa Bergoglio lo fa volontariamente o involontariamente? Se lo fa volontariamente, mi risparmio il giudizio. Se lo fa involontariamente, pur sempre 4 anni e mezzo che è Papa, e qualcosa dovrebbe aver imparato. Grazie.
Domande?
Sono molto impegnative, perché su questo ultimo intervento io mi domando, ma noi siamo tutti cristiani, no? Allora, a noi cosa serve? Serve che il Papa Bergoglio abbia una volontà, cioè un desiderio di coinvolgere tutti. Non possiamo distinguere i separati, tornando all'argomento principale della famiglia, poi sulla comunicazione mi riservo veramente di puntualizzare, perché questo radicalizzare, come in qualche modo ha fatto lei, toglie la spontaneità a Papa Francesco e attribuiamo a lui questo termine, sono furbo, ma l'ha detto in senso evangelico, furbo nel senso che dice che per vincere le difficoltà della vita bisogna essere diplomatici, forse non conosce, non utilizza bene forse i termini, ma sinceramente mi astengo dal dire che uno possa dire del Papa che è furbo. Se uno è furbo non va incontro ai poveri, i furbi veramente non vanno incontro ai poveri, e Papa Bergoglio ha dimostrato un'attenzione unica alla povertà. Questo che gli altri papi, mi permetta poi rispondere a lei, che gli altri papi hanno fatto, ma con questo slancio, con questo proprio carisma direi, bisogna dire che è stato mandato dalla provvidenza, questo papa che è attento ai poveri, perché i poveri se non hanno da mangiare non riescano a pensare e non possono fare le disquisizioni sulla parola detta in un contesto ed estrapolata, o perché non possono pensare i poveri. Allora lui sta dando la dignità ai poveri, in modo, mi faccia terminare perché è molto importante e vorrei che noi siamo sereni come noi lui, perché comprende le critiche. Chi non ha le critiche? Noi tutti siamo, perché non siamo, ci fermiamo all'esteriorità. Ci fa molta difficoltà pensare al senso autentico che il Papa ci sta mandando, perché è scomodo andare incontro ai poveri e abbracciarli e dire siamo tutti uniti per proteggerli. E l'ha fatto anche nell'ultimo viaggio che ha fatto lì in Africa. Quindi questo voglio dire, è blasfemo dire del Papa che non è attento alle parole e che utilizza frasi infelici. No, questo lei non lo può dire, perché deve essere anche critico verso se stesso. Non soltanto
la domanda è sui poveri e su
allora.
Io vorrei sapere che cosa ha fatto.
Beh, però scusa, fai rispondere allora.
Primo, la Chiesa è sempre stata attenta ai poveri. Chi è che ha fondato i primi ospedali, per esempio? Chi è che ha fondato le prime scuole, per esempio? Non c'era ancora Papa Francesco, suppongo. Secondo, è una domanda che mi viene questa, ma se l'accento è quasi esclusivamente sui poveri, se Papa Francesco si caratterizza per questo accento quasi esclusivamente sui poveri, ma scusate, che bisogno c'è di essere cattolici? Ma anche un non cattolico può aiutare i poveri, anche un buddista, anche un musulmano. La religione cattolica non è solo carità, non è solo aiuto ai poveri, ma anche altro. Altrimenti siamo cattolici per fare che cosa? In che cosa ci distinguiamo? La povertà è prioritaria, ma non è la sola, non è esclusività. E dunque, se un papa si dedica solo ai poveri, trascura il resto. E questo per l'identità cattolica. E questo per l'identità cattolica.
Ora però fammi rispondere.
No, ma il Vangelo l'ha detto, mi scusi, non può generalizzare. Il Vangelo ha detto l'attenzione ai poveri. E lui sta interpretando il messaggio evangelico. Non può generalizzare.
Ok, hai già risposto che la Chiesa è sempre stata attenta ai poveri.
Non falsifichiamo però. Non falsifichiamo e banalizziamo.
No, non ha falsificato e banalizzato.
Ma dice che tutti, magari.
Guardi che anche altre religioni hanno attenzione ai poveri, non solo il Vangelo.
Ma allora noi no.
Certo.
E allora?
Voglio aggiungere qualcosa?
No, no, la domanda era per lui, le regole vanno
rispettate. No, un'altra domanda da parte di qualcun altro. Se no entriamo.
Chiedo scusa, prendo parola su un argomento che ho sentito prima parlare il professore, che era riguardo proprio la famiglia, i giovani e il matrimonio. Cioè, una cosa che mi tocca da vicino, perché anche io ho due figlie che sono in età, diciamo, di matrimonio, una sarà prossima al matrimonio, una invece ci sta pensando, e mi sono fatta, come si dice, ma fatti molte domande e darti parecchie risposte, forse più delle domande. Quando sento questi giovani, che diceva prima l'argomento, mi ha colpito il fatto che tantissimi appunto non vogliono sposarsi più, e mi chiedo come mai. Questo me lo sono chiesto tante volte, ho pensato alla mia vita, cioè io ho visto i miei genitori che tuttora adesso festeggiano 55 anni di matrimonio, cioè penso quando questi giovani vedono tutte questi divorzi, queste rotture e queste mancanze di, diciamo, di unione, no? Duratore nel tempo, e oltretutto non solo non duratore, ma anche quando senti nella cronaca tutto quello che accade, in cui non solo non c'è unione più familiare, ma c'è proprio la distruzione e la mancanza di rapporto duraturo nella relazione basilare della vita, che è quello tra uomo e donna. Mi chiedo come si può ricucire tutto questo quando poi senti ogni giorno parlare di divorzi tragici, di uomini che finiscono per pagare gli alimenti a una donna che poi magari, non so, non avrebbe neanche bisogno. Io sono donna e sono anche, diciamo, tra virgolette femminista, però non trovo giusto che una donna riduca magari un uomo sull'astrico, che è sotto i ponti, quant'altro, che ne sentiamo tutti i giorni queste storie. È chiaro che poi un ragazzo che vede una madre soffrire, o una figlia che vede una madre soffrire, o un padre soffrire in questa maniera, non ha voglia di sposarsi. Allora dico, cosa si può fare per ricucire veramente queste grandi ferite che abbiamo creato nella nostra società moderna, in cui la Chiesa non dà una buona risposta a volte, perché io sono cattolica, praticante e tutto, però poi anche il fatto che diciamo il mondo sia andato avanti in maniera veramente non più parallela, no? Quello che accade nella famiglia, che può essere cattolica o non, anche non credente, e che si distrugge il nucleo familiare. E poi vedi che la Chiesa comunque continua ad avere dei punti fermi, che sono quelli, che ne so, il prete che non si può sposare, e infatti pochissimi giovani vanno al sacerdozio. Cioè ci sono delle cose, delle screvanze, delle vie così distanti tra quello che è l'esigenza moderna oggi di ricucire certe ferite e quello che vive la Chiesa attualmente, che veramente, cioè, il problema dei poveri, scusatemi, che c'è sempre stato, e delle guerre che c'è sempre stato, che io da quando sono nata non sento altro che parlare di guerre, prima era il Vietnam, la Cambogia, quant'altro, adesso è l'ISIS, e ci sarà sempre. Ma cerchiamo di ricucire i cardini della nostra società, che sono quelli che poi portano a delle piccole guerre, ma terribili, nell'interno della nostra vita, e che vedo. Cioè, non vedo una speranza. Vorrei che veramente qualcuno mi illuminasse un po' su questo, che sia cattolico o non. Grazie.
Entrambi? Mi pare.
No,
è tua.
Abbiamo delle regole, le rispettiamo. Allora, naturalmente questo tema noi immaginiamo di poter rispondere, di dover rispondere in 3 minuti, quindi se per affrontare il problema della devianza giovanile dai precetti e dalla tradizione cristiana ci vorrebbe un tutta la serata almeno, se non più serate, ecco, e io anche sono disponibile, è un tema che mi sta a cuore, lo vivo appunto nella crescita dei figli e lo argomento anche negli incontri, nelle attività che svolgo, per cui sono anche disponibile a venire per questo, ma ora non è possibile. La prospettiva che il Papa fornisce nella esortazione è di partire appunto da questa situazione, dalla presa sul serio della situazione di abbandono dell'ideale matrimoniale. Della non percezione dell'importanza del sacramento del matrimonio nella cultura anche interna alla Chiesa, cioè anche tra i praticanti, molti si reputano cristiani. Dicevo i miei figli pregano, quando siamo a tavola, noi preghiamo sempre a tavola e recitano il Padre Nostro, quindi io li considero credenti. Li considero credenti non praticanti, perché in effetti solo sporadicamente praticano. Questa è l'umanità che riempie le chiese anche, perché limitrofi a loro ci sono i praticanti che anche chiedono il matrimonio, ma che hanno lo stesso questa formazione e quindi questa fragilità nel condurre le scelte di vita, nel tenere fede agli impegni, nell'impegnarsi per tutta la vita, eccetera. Questa è la cultura in cui siamo inseriti. Dobbiamo predicare il matrimonio, il sacramento del matrimonio, la sua indissolubilità, il suo valore perenne, impegnativo per tutta la vita, impegnativo alla fecondità, all'avere figli, eccetera, a questa umanità. Ecco, la conversione pastorale che il Papa suggerisce è a 360 gradi, riguarda assolutamente soltanto il caso specifico dei divorziati risposati, quello è il caso a più alto tasso dottrinale, canonico, come dire, disciplinare, e quindi ha provocato il maggior dibattito, e si può capire. Ma il vero problema è la disaffezione dal matrimonio, che però è in tutte le culture. Noi non dobbiamo guardare questo Papa che dice non capisce il nord del mondo, non capisce la sua. Viene da un paese dove è stata già approvata una legge di eutanasia, di regolamentazione dell'eutanasia, viene da un paese dove è stato già approvato il matrimonio omosessuale, cioè lui ha vissuto tutti gli scontri, chiamiamoli di valori, di civiltà, eccetera, ed era anche presidente della conferenza episcopale in uno dei due casi e ha preso posizione più o meno come facevano i vescovi italiani quando arrivavano questi argomenti. Noi non siamo ancora a quei livelli legislativi, a quelle leggi sull'eutanasia, ma ci siamo molto avvicinati e non era ascoltato, cioè l'episcopato argentino, la società argentina cattolica, tutti i battezzati, faceva quello che gli pareva su tutte queste frontiere, quindi lui, diciamo, è vaccinato, non è che non sa di che si tratta, allora dice dobbiamo cambiare registro, dobbiamo spostare le truppe, dobbiamo fare altro, bisogna fare una pedagogia di tempi lunghi, non serve a nulla gridare contro la legge secolarizzante nel momento in cui viene discussa in Parlamento, anche che riuscissi a fermarla con una mobilitazione ad hoc del mondo cattolico, poi dopo 4 anni cambia la maggioranza parlamentare, rifanno la legge che prima era caduta e così si va avanti. Tutti i paesi del mondo hanno a confrontarsi con questo problema. Il cambio di passo è di puntare sulla pedagogia, sui tempi lunghi, sulla formazione delle persone, sulla rievangelizzazione del matrimonio in una società secolarizzata, perché noi eravamo abituati a presentare il matrimonio in una società sacralizzata, ma quella non c'è più e quindi si tratta di fare tutto.
Perdonato in nome della misericordia.
E c'è signore deve prendere la.
Volevo fare una domanda al signore che non ho
Giuseppe Rusconi.
Mi perdoni che non ho sentito il suo nome. Lei diceva prima, no, che ci sono dei cardinali più vicini. Ci sono dei cardinali che sono contrari, no, a quanto dice il Papa.
No,
no,
me.
No, beh, sì, che hanno
bisogna precisare,
però diciamo questo Papa è stato anche eletto, come noi sappiamo, no? Gli altri cardinali anche sono tutta una massa di squinternati che non si sono reso conto dello stato mentale del nostro attuale pontefice.
Benissimo, rispondo con piacere. Allora, diciamo che l'elezione di Papa Bergoglio è stato un accidente della storia, nel senso che è stato un caso particolarmente favorevole, perché la gran parte dei cardinali non era curiale e non era più italiana. Negli ultimi anni di Papa Benedetto erano successe, diciamo, cose poco cristiane nella curia. La curia, come si sa, è formata di uomini e anche lì ci sono dei peccatori, però è grave, più grave che ci siano dei peccatori in tonaca, perché loro in tonaca si hanno promesso, si sono consacrati a Dio e dunque quando peccano è più grave. Allora, i cardinali venuti a Roma non volevano assolutamente più né un papa curiale né un papa italiano assimilato ai curiali. Da anni, perché già si era presentato come candidato nel 2005, Papa Bergoglio era, l'attuale Papa Bergoglio era un po', diciamo, in rampa di lancio, anche se lui ufficialmente ha detto ma no, io pensavo di tornare a Buenos Aires. Invece è sicuro che c'erano dei cardinali che lavoravano per lui, l'avevano contrapposto al cardinale Ratzinger nel 2005 e non aveva nessuna possibilità di arrivare ai fatidici 77 voti, per cui si era ritirato, perché il cardinale Bergoglio è intelligente, sa benissimo come muoversi, dunque non avendo più speranza si è ritirato praticamente subito dalla corsa, non c'era nessuna possibilità di vincere in quel momento contro il cardinale Ratzinger. Nel 2013 apparentemente il cardinale Bergoglio era fuori causa, perché? A causa soprattutto dell'età, 76 anni, però pochi sapevano che questo gruppo di cardinali che aveva lavorato per lui nel 2005 in funzione anzi Ratzinger aveva continuato, e quando cardinale Bergoglio è arrivato a Roma ha trovato un terreno favorevole, è un terreno favorevole sul quale è cresciuta la sua candidatura, grazie anche a un discorso molto sobrio, molto austero, che ha fatto a una congregazione generale dei cardinali prima del conclave. Allora, a quel momento, a quel punto, è evidente che, non volendo un papa italiano, non volendo un papa curiale, volendo un papa austero che non avesse scheletri nell'armadio della curia, non fosse compromesso